ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Passammo al campo un altro giorno o due prima di andare su in Ortigara, perché eravamo in anticipo. C'erano trasporti di esplosivi e esercitazioni con le armi, molto libere. Le coturnici, inseguite da questo tipo di raffiche per la prima volta nella loro storia, sembravano disorientate. I francolini scendevano a picco come bolidi radendo i costoni e non si sapeva mai se erano francolini vivi in picchiata o francolini morti in caduta libera. In fondo sparivano tra le cime dei pini. Partivano piccole spedizioni, altri ne arrivavano. Tutti erano disinvolti, convinti, convincenti. Parlai col Castagna dei nostri piani di guerra. Aveva il viso inquadrato da una barba che pareva fatta con un fastello di rovi spinosi. Non aveva teorie preconcette. L'idea generale era di spostare la gioventù dell'altipiano dai piccoli centri abitati ai greppi deserti. La guerra si sarebbe fatta secondo il bisogno, senza andare a cercarsi rogne speciali. Conosceva bene i greppi, i boschi, la macchia, le grotte, le scafe. Ogni volta che venissero i tedeschi contavano di cavarsela, non occorrevano piani. «I piani confondono», mi disse il Castagna. «Vedremo in pratica». Volevo anche informarmi un po' sul loro ethos, ma naturalmente c'è lo svantaggio che in dialetto un termine così è sconosciuto. Non si può domandare. «Ciò, che ethos gavio vi altri?» Non è che manchi una parola per caso, per una svista dei nostri progenitori che hanno fabbricato il dialetto. Tu puoi voltarlo e girarlo, quel concetto lì, volendolo dire in dialetto, non troverai mai un modo di dirlo che non significhi qualcosa di tutto diverso. Anzi, mi viene in mente che la deficienza non sta nel dialetto, ma proprio nell'ethos, che è una gran bella parola per fare dei discorsi profondi, ma cosa voglia dire di preciso non si sa. E forse la sua funzione è proprio questa, di non dir niente, ma in modo profondo. Ce ne sono tante altre di questo tipo. La più frequente all'università, presso studenti e professori, era istanze. Adesso che ci penso, anche istanze, in fondo, vuol dire ethos, cioè niente. Domandai quindi al Castagna, «Perché siete qua voi altri?» Il Castagna disse, «Come perché? Come mai vi siete decisi a venire qua? E dove volevi che andassimo?» disse il Castagna. Questo chiuse questa parte dell'indagine. Poi io dissi, «E quando finisce la guerra, cosa pensate di fare? Andiamo giù, no? E cosa farete quando siete giù? I saccheggi!» disse il Castagna. Annuì con un senso di scandalo non disgiunto dall'ammirazione. Mi informai se c'erano dei piani prestabiliti per questi saccheggi. Mi parve di capire che il Castagna pensasse soprattutto a dei festeggiamenti, un banchetto all'aperto, il tiro alla fune, le corse nei sacchi tra ex fascisti, sacchi, da cui forse saccheggi. «E poi?» dissi. «Dopo i saccheggi?» Il Castagna si mise a guardarmi e disse, «Voi siete studenti, no?» Io feci di segno di sì e lui disse, «Si vede subito che siete finetti». «Castagna», dissi, «non credi che bisognerebbe provare a cambiare l'Italia? Non andava mica bene come era prima. Si potrebbe dire che siamo qui per quello?» «A dirtela proprio giusta», disse il Castagna, «a me dell'Italia non me ne importa mica tanto». «Ma ti importerà chi comanda Canove, no?» Canove era il suo paese. Disse che si sapeva già chi avrebbe comandato a Canove. «Sentiamo», dissi. «Il sottoscritto», disse il Castagna. «Solo per qualche giorno. Facciamo qualche settimana. E dopo?» dissi io. «Dopo andrà su un governo, no?» Gli domandai se non gli interessava che governo andasse su. Il Castagna mi disse di fargli vedere le mani. Gliele feci vedere dalla parte delle palme, perché questa frase in dialetto vuol dire così. E lui ci mise vicino le sue. Sulle palme, io avevo qualche callo qua e là, ma recente, pallido, avventizio. Lui aveva tutta una crosta antica, scura, quasi congenita. Non erano calli, ma una mutazione dei tessuti. «Vedi?» disse il Castagna. «Quando va su un governo, noi altri dobbiamo lavorare». «Anche se fossero fascisti», dissi. «Eh no, per la Madonna», disse lui. «I fascisti non sono mica un governo». «Già», dissi io, «i fascisti sono...» Cercavo una formula salveminiana. «Rotti in culo», disse il Castagna. Questo era il suo ethos. Mi disse anche cosa avrebbe fatto se per disdetta tornassero su proprio loro. «Allora», disse, «torniamo su anche noi. Torniamo qua». «Ottimo». «Ottimo», pensavo. E così andammo su in Ortigara, io e Nello, finalmente armati. E lì, a 2000 metri, soli su quella groppa di pietra, passammo 3 giorni aspettando gli amici che dovevano arrivare dall'Agordino. Darsi appuntamento da 100 chilometri lontano sulla nuda calotta dell'Ortigara, davanti al gran fosso azzurro della Valsugana, è una di quelle cose che non appartengono all'ingegno, ma solo al genio, che è folle. O al caso. Ci troviamo l'11 maggio in cima all'Ortigara. L'avevo solo vista da ragazzo, l'Ortigara, da un altro gran monte vicino che si chiama Cima 12, con un enorme batticuore. Guardavo il gorgo d'aria abbagliante sopra questo gran mucchio di pietre e mi dicevo: «È questa dunque l'aria che fa cambiare colore?» Fu perché, lasciandoci sopra Agordo, era necessario darci un appuntamento in qualche posto riconoscibile dell'altipiano, ma molto a nord, dove paesi non ce n'è. E Lelio, che sapeva tutto sui posti della Grande Guerra, disse che proprio in cima all'Ortigara c'era un cippo. E così ci dicemmo: «In cima all'Ortigara, al cippo». E fatto il conto dei giorni di marcia, venne fuori l'11 di maggio. L'appuntamento era che all'11 di maggio ci troviamo a questo cippo. E chi prima arriva aspetta 3 giorni. Poi io e Nello ci trasferimmo col treno e poi andammo su a piedi in altipiano e poi dentro dal Castagna e poi soli in Ortigara e arrivammo su la sera del 10. L'Ortigara è un monte nudo. Bisogna vederlo quanto è nudo per credere. Il cippo c'era, tutto il resto era un enorme mucchio di sassi scheggiati. La natura avrà gettato le basi, ma poi dovevano anche esserselo lavorato coi cannoni, sasso per sasso. C'erano alcuni residui di guerra arrugginiti e una certa abbondanza di ossi da morto. C'erano camminamenti e postazioni in una specie di frana generale del monte. Dalla cima, guardando verso la Valsugana che è lì sotto, si intravedeva a 5 minuti di cammino, sempre sulla calotta terminale del monte, un casottino. Andammo a vedere. Dovevano averlo fatto i Malgari ed era un buon posto da passarci la notte. Era un po' visibile dalla Valsugana, ma lì a 2000 metri non ce ne importava niente. Prima che venisse buio scelsi una lunga tibia bianca e ci scrissi a matita: «Lelio, siamo nel capanno nord-ovest», nel caso che arrivassero mentre dormivamo. Ora l'appuntamento mi pareva una gran stramberia, uno squarcio di purismo così azzardato da confinare con l'idiozia. E dentro di me pensavo: non arrivano. La prima mattina andammo fuori appena svegliati e pareva tutto uno scherzo. L'Ortigara era scomparso. Eravamo in un gran campo abbagliante, molto inclinato, irriconoscibile. Vedevo però in alto il cippo che spuntava dall'orlo superiore di questo campo. Sopra c'era un lago turchino bellissimo. Il sole di maggio era già alto. La neve ci mise in allegria, ce ne saranno stati 10 centimetri, e il sole la scioglieva con una sorta di insolenza. Avevamo legna nel casotto, c'era una specie di focolare e accendemmo il fuoco per scaldarci, perché alla notte avevamo parte dormito e parte tremato di freddo, ma più tremato che altro. Il caldo che faceva questo fuoco non era un granché, mentre invece il fumo era veramente abbondante. Tenendo aperta la porticina, il caldo usciva tutto, il fumo invece non usciva. Meglio, meglio, dicevo io, così non lo vedono in Valsugana. In realtà non mi importava proprio niente. Chiacchieravamo tra i vortici pungenti in questo casottino in cui ci si stava appena. Le nostre lacrime picchiavano briosamente sul pavimento che era a sasso. Andai su al cippo in ispezione. Al mio ritorno Nello stava sulla porta. Aveva la faccia tutta nera. I riccioletti biondi parevano oro spruzzato di caligine e le labbra più vive come se avessero il rossetto. Gli occhi azzurri sembravano molto chiari, indifesi. Era vestito da inglese. Io mezzo e mezzo. Questi panni inglesi ce li avrà dati il castagno, non mi ricordo più. Parlammo a lungo quel giorno, seduti davanti al fuoco, nel fumo acre e profumato. Nello mi disse cosa pensava di fare dopo la guerra. Erano progetti seri e modesti e io mi sentivo vagamente commosso. Faceva il secondo anno all'università. Non si può neanche dire che fine abbia fatto Nello di preciso. Di quelli che erano con lui in quel momento non ne è restato vivo neanche uno. Fu qualche settimana più tardi, sull'orlo nord dell'altipiano, non molto lontano dal punto dove eravamo e pressappoco nella stessa posizione sotto l'orlo in vista della Valsugana. È lì che poi fu trovato. E io ho una mezza idea che a guardarlo bene quel giorno questa cosa si sarebbe potuta distinguere. Il secondo giorno, verso la metà della mattina, facevamo un giretto sulla calotta col parabello in collo e ci eravamo fermati a guardare il panorama di Cima 12. Io dissi a Nello: «Hai fame tu?» Lui disse: «Insomma». E io mi misi a ridere e dissi: «Allora andiamo a cucinare un po' di tè». Lo cucinavamo come a casa facevamo il caffè con la cicoria. Mettevamo il tè in un barattolo d'acqua, quanto ce ne stava, e poi lo lasciavamo appipare sul fuoco. Veniva piuttosto carico, ma così c'è più sostanza. Quando ebbi detto le parole «un po' di tè», arrivarono i colombi. Erano due. Penso che facessero anche loro un giretto come noi. Devono essere arrivati da sinistra e con poche sventolatine delle ali si erano posati a 4-5 metri da noi. Ci guardarono un momento, poi uno riaprì le ali e ripartì, e l'altro gli andò dietro. Andarono su 2 metri come piccoli elicotteri e subito tornarono giù pressappoco alla stessa distanza di prima, ma un po' a destra, e questa volta ci voltavano le spalle. Questi colombi si misero a saballare come fanno loro guardando il panorama. Io penso che si dicessero qualcosa col loro stile altezzoso, muovendo la testina di qua e di là a scatti. Io e Nello eravamo stati fulminati dalla stessa idea. Io feci segno con gli occhi: «Vuoi sparare tu?» Nello fece segno: «Spara tu». Ed effettivamente in cuor mio gli davo ragione, perché io ho mira. Bisognava prenderli tutti e due se possibile. Ma col parabello, madonna, dovrebbe essere possibile prenderne anche 33 in fila. Eravamo immobili e deglutivamo forte per la paura che andassero via. I due colombi continuavano a fare la loro scenatina senza curarsi di noi. Erano posati su un mucchietto di pietre. Erano abbastanza grossi, lustri di piumaggio color ardesia con macchie glauche. Sono un po' troppo colombi, pensavo. Non sembrano neanche veri. Sollevai il parabello a 0,5 millimetro per volta, liscio, 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 finché fu all'altezza giusta. Poi mi concentrai sulla mira. Devo dire che a quei tempi, quando mi concentravo su una cosa qualsiasi, tenere, prendere, spingere, ma a fondo fino a non capire più nulla, ottenevo risultati straordinari. Era una mia tecnica psicologica, una specie di yoga attivistico. Il parabello aveva un mirino tondo, sarà stato largo 1 centimetro. Farci entrare i colombi era niente. Il difficile era portare i capini che scattavano di qua e di là a coincidere col centro ideale del cerchietto. Mi concentrai e quando mi parve di non capire più nulla, sparai. Ora mi rendo conto che forse sarebbe stato meglio sparare a colpo singolo. Invece, per ingordigia, sparai a raffica, cucendo in aria le immagini delle due testine. Quando la raffica fu finita, ricominciai a vederci. Lì, davanti, c'era il mucchietto di pietre e più in là la sagoma di cima 11 e quella di cima 12. E più in là ancora c'era il cielo con un pettinato di nuvole. Attorno a noi c'era una grandinata di bossoli di ottone. Sopra si era formato un nuvoletto leggero che galleggiava a mezz'aria. I colombi, però, non c'erano più. «Dove sono?» dissi. Non lo sapeva neanche lui. L'aria, per qualche chilometro intorno, era perfettamente vuota. Cercammo a lungo tra le pietre, ma non c'era nulla, solo una piccola piuma grigio ferro che a me pareva di colombo e a Nello no. E su una scaglia di sasso una macchiolina scarlatta che a Nello pareva sangue di colombo e a me no. Nello mi disse: «Sono sicuro che li hai presi?» Anch'io ero sicuro, ma fa piacere sentirselo dire. Andammo a cucinarci un altro po' di tè. Alla terza mattina uscii a prendere neve per il tè e c'erano due uomini in piedi sul crinale. Sotto il crinale a uovo grigio chiaro, in mezzo questi due in piedi, dietro di loro e su fino in cima al cielo aria azzurra. Erano di tre quarti, con le spalle dove nasce il sole. Mi vedevano ma non facevano segni. Io esultavo dentro di me perché se quello dietro dei due era uno che non avevo mai visto, quello davanti aveva la sagoma e i movimenti legnosi e il ciuffo biondo paglia che significano l'elio. Gridai il suo nome agitando la mano in aria e anche loro si misero a fare saluti. Mi venne un entusiasmo di piacere e non sapendo da dove cominciare sparai una raffica in aria. Venne fuori Nello tutto affumicato col parabello in mano. Gli dissi: «Sono arrivati, eccoli là!» E ci avviammo sparando altre raffiche. Questa era una sciocchezza da bambini, ma era per dire in fretta all'elio: «Qua ci sono armi, armi e caricatori da sprecare!» In pochi minuti eravamo in cima. Lo spettacolo di questi due era abbastanza commovente. Erano venuti a piedi da così lontano e ora non dicevano praticamente nulla. Parlavo quasi solo io. Io sono fatto così, che quando sono commosso riesco facilmente a parlare. Invece l'elio è il tipo opposto. Non parla quando è commosso. E del resto neanche quando non è commosso. L'altro era russo e naturalmente non parlava. Faceva un sorriso simpatico. Mostravo lietamente all'elio il mucchietto degli ossi da morto, compresa la tibia su cui avevo scritto il mio messaggio. Oggi che so quanta fame aveva, mi domando se è concepibile che gli sia venuto l'impulso di rosicchiarseli. Sarebbe stato interessante vederlo mangiare i caduti della Grande Guerra. Lui che ha sempre avuto una pietas molto spiccata per tutto ciò che riguarda la Grande Guerra. «Abbiamo armi», dissi. «Parabelli come questi e mitragliatrici inglesi e bombe a mano belle, di quelle a pera coi quadretti». Disse l'elio. «E quintali di esplosivi e detonatori che sono tubetti di rame. Si dà una morsicatina a questo tubetto di rame e sono pieni di acido. Dentro si rompe una specie di bottiglietta e l'acido comincia a mangiare il filo. Ci sono quelli da mezz'ora e quelli da un'ora, da due, da tre. Quando si rompe il filo scatta una molla e il tubetto salta per aria». Scendemmo al casotto e gli offrimmo un po' di tè. «Non avete pane», disse l'elio. Avevamo finito il pan biscotto ancora il primo giorno. Non c'erano che briciole frammiste alla peluria del sacchetto e una crosta di formaggio. Spiegammo però che al campo c'era abbondanza. Ci avviammo per andare a prendere gli altri. Li avevano lasciati a due o tre ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano, nuova per me. Boschi di conifere, valloncelli, circhi, bastioncini di roccia. Ora siamo padroni noi, dicevo a Lelio. Scendevamo tra i pini, si sentì uno sfregamento di rami e c'era una voce brusca che gridava «Alto là!». Andammo tutti a terra molto bene. Io e Lelio avevamo un po' imparato al corso. Nello avrà copiato. Era stato di artiglieria. Il russo sapeva tutto. Si era in una specie di craterino naturale. Io e Nello coi parabelli strisciamo fino all'orlo per spiare. A 30 metri c'erano alcuni uomini a terra con gli schioppi puntati e uno mezzo inginocchiato un po' più avanti con lo schioppo puntato anche lui. Benone. Le probabilità che non fossero partigiani non erano alte in quella zona. Io però ero nuovo e non mi era facile fare una stima. «Partigiani!» dissi. «Mettete giù i fucili!» disse quello mezzo inginocchiato. «E venite fuori a uno con le mani in alto!» «Metteteli giù voi!» dissi io. «E venite avanti voi con le mani in alto!» Per un po' ci scambiamo inviti. Poi lui disse «Vi do mezzo minuto, se no cominciamo!» Io sarei un po' impulsivo di natura, ma nel bisogno rinsavisco. «Non drammatizziamo!» dissi. «Vuoi che ci spariamo addosso tra noi?» Andai fuori tenendo il parabello nella mano sinistra, lontano dal corpo e con la canna in alto. «Non facciamo fesserie!» dissi avviandomi verso di loro. E loro, per fortuna, non ne fecero. Così ci riunimmo tutti e facemmo conoscenza. Erano con un gruppo che era su da qualche settimana. Quello che era stato mezzo in ginocchio si chiamava il Cocche. Aveva 30 anni, ciuffi di barba e il temperamento un po' mulo. Mi fece domande abbastanza amichevoli, chi eravamo e come e cosa. «Ho capito», disse a un certo punto. «Voi siete i Badogliani». «I Badogliani sarete voi», dissi io. «Noi no», disse il Cocche. «Noi siamo i comunisti». Questo mi chiuse un po' la bocca. «Ora venite con noi al campo», disse il Cocche. «È una formalità, ma questa zona è nostra». Io gli spiegavo tutto per bene, ma lui diceva che aveva ordini. Io, segretamente, ammiro quelli che stanno agli ordini, però questi suoi ordini non vedevo perché fossimo tenuti a obbedirli proprio noi. Arrivammo più volte a un punto morto. «Quanto è lontano il campo?» disse Lelio. Il Cocche disse «mezz'ora». «A un certo punto», disse Lelio, «potremmo anche andare al campo». Andammo. Per la strada il Cocche disse «Oh, arrivando al campo i vostri schioppi li portiamo noi». «Benissimo», dissi io. «Noi portiamo i vostri». Ma il Cocche voleva portare i nostri e anche i suoi. Questo rischiava di rovinare un po' tutto. Proposi, scherzando in parte, che loro portassero tutti gli schioppi, senza pallottole in canna, e noi tutti i caricatori. Naturalmente il Cocche non aderì. Queste dispute erano accademiche. Sapevamo di essere tra amici, era solo questione di dignità. Alla fine dissi al Cocche: «Senti, noi gli schioppi te li diamo a patto che tu prendi atto e poi riferisci che te li diamo di nostra spontanea volontà da portare fino al campo, perché sei testardo e poi siamo anche stanchi». «Va bene», disse il Cocche. Gli demmo gli schioppi. «Sai», disse il Cocche quando li ebbero in mano, «io ho l'ordine di requisire le armi». «Però in questo caso non hai requisito un tubo», dissi io. «No», disse lui, «ma ho requisito le armi». «Vai mona», dissi io. Arrivando al campo, il Cocche si spostò un po' dal gruppo. I suoi compagni si misero al passo e automaticamente noi facevamo quasi la figura dei prigionieri. Qui la memoria mi fa uno sgambetto. Non ricordo più dove fosse il capo e quando e come saltasse fuori. Anche il campo non me lo ricordo più bene. Sarà stato pressappoco a metà strada fra l'ortigara e la malga fossetta. La luce, sì che me la ricordo, era color cachi, calda, poco meno che arancione. E in questa luce siamo davanti a questo capo, il Cocche fa rapporto e ci presenta come fermati e disarmati. «Al partigiano Cocche», dissi io, «manca solo il senso del ridicolo». Cominciai a dare un breve resoconto. Il capo conosceva Antonio Giuriolo e disse che era contento di sentire che era sull'altipiano e cominciò a fare le scuse. Allora io mi misi immediatamente a difendere l'operato del Cocche. Dissi quanto scrupoloso, puntiglioso e simpatico l'avevo trovato. Il capo disse se volevamo favorire, dato che il rancio era pronto, e io per bago lo cominciai a rifiutare, dicendo che non volevamo fare tardi per vedere se l'elio sarebbe andato in svanimento. Altra sgambetta della memoria. Cadiamo, quei quattro ragazzotti che eravamo, fuori della mia memoria, sempre in una luce la cui impostazione generale era color arancione. Sopravviene un orgasmo melmoso. Noi siamo seduti con qualcosa di caldo e liquido in un recipiente che teniamo tra i ginocchi. Sprofondiamo fuori della mia memoria. Si ricomincia quando incontriamo Antonio e i due inglesi, Walter e Douglas, alla malga che si chiamava La Fossetta. Gli abbiamo portato qualcosa da mangiare. Dovevano avere una brutta fame anche loro. Però bisogna dire che Antonio pareva sempre un po' fuori da questa nostra rozza dialettica della fame, forse perché era più vecchio di noi. I due inglesi erano duri come chiodi, benché gentili al centro, come io ho spesso trovato che sono nel loro intimo gli inglesi, quasi femminei. La malga era vuota, nuda. In tutta la zona alta dell'altipiano le malghe quell'anno furono senza occupatori. Naturalmente la gente aveva paura e inoltre le autorità facevano i loro divieti contando di affamarci. Questo era un errore. Fame ne avevamo già tanta che affamarci di più era praticamente impossibile. Ma le autorità tentavano. Tentare non nuoce. A noi delle autorità non ce ne interessava niente. E si prendeva per naturale che le malghe fossero vuote. Questa malga, però, era singolarmente vuota e nuda. C'era intorno una pulizia, una povertà, una lindura che mi turbarono. Sentivo un fondo di contentezza turbata, piacere fisico di dire qualche parola in inglese, pudore. Antonio e gli inglesi si aggiravano di qua e di là con aria quieta e circospetta, rosicchiando quello che avevamo portato e chiacchierandoci un po'. Notai che parlavano tutti sottovoce. Io e Nello stavamo ad ascoltarli. Così deve essere stato per i primi cristiani quando gli arrivava un apostolo in casa. Antonio non era solo un uomo autorevole, 10 anni più vecchio di noi. Era un anello della catena apostolica, quasi un uomo santo. Senza di lui non avevamo veramente senso. Eravamo solo un gruppo di studenti alla macchia, scrupolosi e malcontenti. Con lui diventavamo tutta un'altra cosa. Per quest'uomo passava la sola tradizione alla quale si poteva, senza arrossire, dare il nome di italiana. Antonio era un italiano, in un senso in cui nessun altro nostro conoscente lo era. Stando vicino a lui ci sentivamo entrare anche noi in questa tradizione. Sapevamo appena ripetere qualche nome: Salvemini, Gobetti, Rosselli, Gramsci, ma la virtù della cosa ci investiva. Eravamo catecumeni, apprendisti italiani. In fondo era proprio per questo che eravamo in giro per le montagne. Facevamo i fuorilegge per Rosselli, Salvemini, Gobetti, Gramsci, per Toni Giuriolo. Ora tutto appariva semplice e chiaro. Sospiravamo di soddisfazione perché era arrivato Toni, e anche nelle rocce, nel bosco, pareva che se ne vedesse un segnale.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.